Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani e siamo arrivati alla prima festa di Natale e siamo in clima di strenne natalizie. Oggi è il nostro ospite Daniele Raimondi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Daniele.
Ciao Dario e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ecco, Daniele Raimondi, radioamatore, scrittore e fotografo ufficiale dei New Trolls, e credo che peraltro in questi giorni sia molto indaffarato perché prepara dei presepi davvero molto artistici. Semmai apriremo dopo una parentesi su questo argomento, Daniele, ma oggi ti abbiamo invitato nel nostro programma perché siamo proprio in clima di celebrazioni marconiane, no? Dei 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, soprattutto dei 100 anni della radio e i 70 anni della televisione italiana. Tu hai appena finito di redigere due numeri speciali della rivista Antique Radio, per la quale collabori. Ecco, ne vogliamo parlare un attimo, Daniele?
Sì, da qualche tempo mi sto dando da fare parecchio, perché con Antiche Radio abbiamo dato alle stampe il numero 179, che era dedicato completamente a Guglielmo Marconi, ecco, una rivista di un centinaio di pagine, ben fatta, ecco. Poi adesso due numeri dedicati interamente alla nascita della radiofonia in Italia, dunque c'è tanta carne al fuoco, ecco.
Ecco, diciamo che mentre noi due stiamo parlando scorrono sul video di YouTube, diciamo, alcune delle fotografie che mi hai mandato, che sono veramente molto belle e soprattutto hanno molto importanza dal punto di vista storico. Ecco, come ti sei mosso per raccogliere questo formidabile materiale iconografico, Daniele?
Beh, mi sono mosso in 55 anni della mia storia e ho studiato. Sono partito, diciamo, da Guglielmo Marconi, ma poi la radio mi ha portato su varie strade, e una delle strade è quella della radiofonia in Italia, a partire da Luri all'Eiar e alla Rai, ecco. Dunque io ho navigato nelle mie conoscenze.
Ecco, peraltro sono delle fotografie che volerle incollare fra di loro, no? Facendo un collage particolare, si risale un poco a quella che poi è la storia italiana, no? Di tutti questi 100 anni di radio e 70 di televisione. Diciamo che in un certo qual modo la storia della radio e della televisione si fonde con la nostra storia, la storia del nostro paese, no?
Eh sì, diciamo che quella è una parte molto importante, però non dimentichiamo che prima dei Luri ha trasmesso la radio telefonico, che poi era una trasmissione radio per abbonati al telefono, ecco.
Ecco, si può dire qualche cosa, diciamo, perché stiamo vedendo, mentre parliamo io e te di queste meravigliose fotografie, qualche cosa circa, diciamo, la veste tipografica? È un numero speciale, sono dei numeri speciali che ha editato l'Antique Radio, o diciamo è una veste un po' particolare, un po' da libro, più da libro che da rivista?
Beh, diciamo che messi assieme veniva fuori un bel libro, E comunque sono due numeri monografici, e dunque io ho scritto completamente tutti i testi e mi sono dedicato, diciamo, completamente alla storia, mentre altri collezionisti hanno offerto dei loro reperti e oggetti di qualsiasi genere che hanno poi arricchito, diciamo, i testi.
Ecco, tu sappiamo bene che hai scritto diversi libri dedicati alla storia della radio, scrivi di sovente anche per Radio Kit Elettronica di Bologna, è nota la tua profonda amicizia che c'era col vecchio direttore, ahimè, scomparso Nerio Neri. Ecco, ma che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori che non conoscono questa rivista, no? Antique Radio è una rivista di settore. Possiamo un attimo parlare di come è nata, da quanto tempo esiste Antique Radio e più o meno di che cosa si occupa? Penso che si occupi soprattutto e principalmente anche, no, di radio d'epoca anche, no?
Sì, certo. Antique Radio è nato nel 1993 per opera di Mosè, capostipite della famiglia Batocchio, ecco. E dunque adesso c'è Alessandro che cura in particolare Antiche Radio Magazine. La rivista si occupa generalmente di storia della radio e dintorni, e di radio d'epoca, ecco, addirittura con delle immagini molto 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 belle, ecco. Dunque è una rivista che io ho iniziato a scrivere quasi da subito, e diciamo che i miei libri sono editi dalla casa editrice Mosè, e dunque io ho un buon rapporto con loro. Tu parlavi di riviste, io ho cominciato a scrivere nell'85 per le riviste italiane, da Onda Quadra, Elettronica Flash, Radio Kit, Radio Rivista di Radio Amatori. Ho scritto un po' su tutte le riviste e addirittura anche su qualche rivista fuori dai nostri confini, però sono state cose che mi sono state commissionate tempo addietro, ecco.
E soprattutto penso che in questo periodo, no, tu ti sei dato molto da fare a partecipare a delle conferenze, penso che tra l'altro sei stato anche a quello speciale evento realizzato nella sede della Fondazione Marconi, no?
Sì, io sono stato anche a Montevarchi circa un mese fa, ma qualche volta pubblicizzo dove vado, a volte magari perché per problemi anche di capacità delle sale chiedono di non ampliare la pubblicità al di fuori del paese o della città, e dunque sono stato diverse volte impegnato in convegni dedicati a Guglielmo Marconi o ai 100 anni della radiofonia e della radiodiffusione in Italia e dei 70 anni della televisione. Spesso vengo chiamato e a volte lascio delle interviste per radio locali e cose di questo genere, ecco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ritornando di nuovo al discorso della rivista Antique Radio, possiamo dire due parole circa la capillarità della diffusione di questa rivista. È un po' una rivista di nicchia, immagino, però comunque nel suo campo è molto conosciuta, no? Che più o meno quante copie tira questa rivista, Daniele?
Allora, esattamente non lo so quante copie tira, però ti posso dire che la rivista viene inviata agli abbonati ad Antiche Radio Magazine, però la redazione è disponibile anche ad inviare singole copie, e dunque queste due riviste, se fatta richiesta, vengono inviate anche singolarmente o in coppia. Io li considero tutte e due in coppia, perché lì veramente c'è completamente la storia della radiofonia alla televisione. Ecco, basta scrivere alla Mosè Edizioni, via Bosco 4, Maser, Treviso, oppure al telefono 0423 950385. Ecco, l'email è info@antiche-radio.it.
Ecco, Daniele, giusto per aprire una parentesi, io ricordo nel passato, ancora ce l'ho conservato proprio qui sulla mia scrivania, il catalogo della mostra dedicata ai 60 anni della radio, tra l'altro redatto purtroppo dalla figura appena scomparsa di Franco Monteleone, che era stato un importante storico della radio italiana. Ecco, in questi giorni di celebrazioni ci sono state ulteriori pubblicazioni che sono state edite in questo settore, per questo discorso delle celebrazioni della radio?
Sì, certo, ce ne sono state delle libri che sono usciti in questo periodo, perché in tantissimi hanno cavalcato la situazione. Ecco, io porto un esempio di Falciasecca, ex presidente della Fondazione Marconi, che purtroppo ci ha lasciato alcuni mesi fa. Prima della sua dipartita è riuscito a dare alle stampe un bellissimo libro. Ecco, io gli ho dato anche una mano su alcuni oggetti che a lui servivano per corredare i vari articoli. Ecco.
Ecco, diciamo che forse c'è da lamentare un mancato coordinamento da parte del mondo dei radioamatori, che potrebbero probabilmente fare di più, perché c'è un organo ufficiale, c'è Radio Rivista, ci sono tante sedi, quindi hanno gli spazi anche per incontrarsi. Si sarebbe potuto fare probabilmente di più per creare qualche cosa di più interessante, per meglio celebrare questi anniversari, non ti pare, Daniele? Tu che sei un radioamatore, anche tu sei anche radioamatore, no?
Sì, ecco, ti faccio un esempio. Io mi aspettavo una rivista tutta dedicata a Guglielmo Marconi, tutta dedicata alla radiofonia italiana, e come è stato per Marconi nel 95, Radio Rivista ha editato una rivista completa su Guglielmo Marconi, e addirittura in una degli ultimi argomenti l'ho trattato io sulla morte di Guglielmo Marconi. Ecco, diciamo che si poteva fare molto di più a livello radioamatoriale, anche per conoscere un po' più la figura di Guglielmo Marconi. Ecco, farla conoscere un po' di più. Io, ad esempio, vado gratuitamente nelle scuole a parlare ai ragazzi a tutti i livelli, dalle prime classi agli istituti. Tantissimi non conoscono Guglielmo Marconi. Ad esempio, io faccio ai ragazzi propongo una cosa: chi di voi ascolta la radio tutti i giorni? E qualcuno alza la mano, qualcuno no. Beh, anche chi non alza la mano spesso prende in mano il telefonino ed è una ricetrasmittente. Ecco, Dunque, la radio la usiamo tutti già a partire dai 10-12 anni in poi, ecco.
Diciamo forse un ambito in cui ci si è mossi abbastanza bene è stato quello dei musei della radio, perché ce n'è uno a Torino storico della RAI, della Radio RAI, dedicato alla storia della radio, però poi ci sono stati anche dei collezionisti privati che in proprio hanno organizzato dei musei, no?
Sì, sì, certo, e anche a Verona abbiamo un museo della radio, e dunque un po' dappertutto ci sono musei. Qualche giorno fa c'è stata una bella manifestazione nell'alto Trentino, con la partecipazione anche di Guglielmo Giovanelli Marconi, che è nipote di Guglielmo Marconi, ma anche a Roma adesso c'è una mostra in corso molto bella e facile anche da visitare, ecco. Diciamo che non sono state molto coordinate tutte queste manifestazioni, ecco. Diciamo che a livello territoriale sono state organizzate al meglio, ecco.
Ecco, probabilmente non è che voglio essere buonista, ma il mancato coordinamento di tutte queste iniziative è dovuto al grande interesse e passione che c'è intorno al mondo della radio. Un po' tutti si sono sentiti di voler dare il proprio contributo e quindi poi alla fine è stato difficile coordinare il tutto. Ecco, prima di chiudere la nostra chiacchierata volevo ritornare sul discorso dei presepi, perché oramai noi andiamo in onda praticamente alla prima festa di Natale, all'Immacolata più o meno. Ecco, no, un attimo, vogliamo aprire una parentesi, Daniele, perché tu, ho visto dalle foto su Facebook, sei veramente un abile costruttore di presepi. Vogliamo aggiungere due parole su questa tua passione, Daniele?
Sì, presepi è una storia lontana anche questa. Da ragazzino costruivo i presepi, ultimamente sto facendo delle cose molto molto importanti. Io abito proprio in periferia a Verona e dunque mi è stato commissionato anche quest'anno di realizzare una casa per il presepio della piazza. Ecco, è una casa da 1,30 m di altezza, 1,20 m di larghezza e 80 centimetri di profondità, ecco, ma credo che la si possa vedere anche nelle foto che girano durante l'intervista. E poi c'ho il presepio mio che quest'anno per la prima volta lo si può vedere a 360 gradi, perché ci si gira attorno un'infinità di lavori, di mestieri e tantissimi particolari. Ecco,
eccoci, lavori. Dunque, praticamente tutto l'anno.
Io ci lavoro tutto l'anno e ti do un'altra curiosità: a Pasqua espongo sempre anche il presepio pasquale. Ho realizzato anche il presepio pasquale e invito tutti a venirlo a vedere.
Ah, ma allora c'è un po' di sangue napoletano nelle tue vene, come le botteghe di San Gregorio Armeno, Daniele?
Sì, ecco, diciamo che per il presepio sono napoletano, per Marconi sono bolognese, ma in realtà io sono veronese.
Va benissimo. Allora io, Daniele, ne approfitto per farti i miei migliori auguri per Natale e felice anno nuovo, Daniele.
No, io chiudo come sempre, sulla carta la storia, all'orecchio la fantasia. Grazie tanti per gli auguri che io li formulo a tutti i radioascoltatori e a te compreso.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Alcune considerazioni di Giacomo Clayton, giornalista di tecnologia della BBC. Una scissione di Google potrebbe essere positiva per Google. Sembra un po' assurdo, ma c'è un'opinione in giro secondo cui la scissione degli asset dell'azienda potrebbe giovare agli investitori e stimolare la crescita. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vuole che Google venda il suo browser Chrome, e potenzialmente anche Android. Ciò dopo che una sentenza ha stabilito ad agosto che Google gestisce un monopolio illegale. Non si conoscono ancora i provvedimenti esecutivi. ma nel frattempo Google ha affermato di considerare qualsiasi smembramento dell'azienda come radicale e interventista. E noto che Donald Trump ha Google nel mirino. La settimana scorsa, Ilunga Defense ha detto di voler vedere Google scindersi. La minaccia è molto reale. Allora perché il prezzo delle azioni Google è salito del 20% quest'anno? Ciò sarebbe dovuto allo scetticismo degli investitori. Sembra ovvio che anche se il giudice del caso decidesse di scindere parti di Google, la società farebbe ricorso. Potrebbero volerci anni prima che ciò accada davvero. Altri semplicemente non credono che il giudice compirà un passo così estremo. Dividere una delle aziende statunitensi di maggior successo degli ultimi tempi sarebbe una mossa coraggiosa. Per altri, stupida. A molti investitori ciò non importa. Per altri non aspettano altro. E dietro c'è il pensiero che Google vale meno della somma delle sue parti. Fare una stima di quanto valgono la ricerca, Chrome e Android. Aggiungendo poi settori aziendali come YouTube, Waymo, Google Cloud eccetera, è diabolicamente difficile. Quando la Standard Oil fu costretta a dividersi all'inizio del XX secolo, i suoi sostenitori diventarono incredibilmente ricchi, tra cui Rockefeller. Considerando l'enorme potenziale di Waymo, la macchina da soldi che è la ricerca, e del colosso pubblicitario che è YouTube, è possibile che le aziende di Google e le sue affiliate separate valgano di più e abbiano un potenziale maggiore di Google stessa. Anche la scissione di AT&T negli anni 80 portò vantaggi ai suoi azionisti. Esiste anche uno scenario in cui Chrome e Android, sotto una gestione diversa e con norme normative aggiornate che indeboliscono la loro posizione dominante sul mercato, potrebbero avere difficoltà. Ma il caso Google solleva un'interessante questione. La sconfitta di Google in questo caso potrebbe andare a vantaggio dei suoi sostenitori. Meta, la società di Mark Zuckerberg, chiede un nuovo regolamento all'Unione Europea per armonizzare gli standard relativi alla sicurezza dei più giovani. La proposta chiede standard di settore a livello europeo e prevede anche la verifica dell'età e l'approvazione dei genitori per i download dagli App Store per gli under 16. L'appello, contenuto in un post ufficiale, arriva da Antigone Davis, vicepresidente e responsabile per la sicurezza della società. La proposta di Meta sugli adolescenti prevede dei diversi punti. Il primo riguarda norme armonizzate a livello UE, poi c'è l'approvazione da parte dei genitori per i ragazzi sotto i 16 anni se questi vogliono acquistare un'app da un negozio digitale. La verifica dell'età per dare ad app e sviluppatori le informazioni, senza un contesto sensibile come un documento d'identità, per garantire che le app possano collocare gli adolescenti nell'esperienza giusta per la loro fascia d'età. Infine Meta chiede requisiti per il settore, volti a sviluppare standard coerenti relativi ai contenuti per fasce d'età da declinare su tutte le app utilizzate dagli adolescenti, e strumenti di supervisione per gli adolescenti sotto i 16 anni che i genitori possono attivare e controllare. Come dimostrano recenti studi, osserva Meta, gli adolescenti utilizzano in media 40 app diverse ogni settimana, passando da una all'altra, e l'80% dei genitori dice di non sapere sempre che tipo di strumenti ha a disposizione tra le diverse app usate dai propri figli. Contenuti virali, personaggi amati e nuove icone dei social. Durante la serata dei TikTok Awards a Milano sono stati svelati i vincitori dell'anno tra creator, brand e agenzie creative. La community di TikTok ha scelto Elena Azzina, romana, come creator dell'anno, che ha iniziato per gioco negli USA quando era studente e ora è riconosciuta per il suo stile autentico e la capacità di coinvolgere il pubblico anche fuori dalla piattaforma con i suoi messaggi positivi. Sempre grazie ai voti della community, il titolo di video dell'anno è andato a Raissa e Momo per le promesse di matrimonio, un momento che ha coronato la loro storia d'amore multiculturale. Il brand Now, invece, è stato premiato da una giuria di esperti dell'industria pubblicitaria, che gli ha assegnato il titolo di Greatest TikTok per la campagna Commenti Indie. La categoria Storyteller va a Ruben Bondi, il giovane cuoco romano, che ha trasformato il suo balcone nella cucina della community. Per la categoria Fashion e Beauty, si è aggiudicata il premio Fabiola Baglieri, mentre Artista dell'anno va ad Alfa. Food Creator è Aurora Cavallo. Invece per la categoria TV e Film ha vinto Daniele Giannazzo. Per la categoria Education, è Creator dell'anno Virginia Benzi, mentre per Sport tocca Lisa, conosciuta da tutti come Lisa Offside. Voice for Change, ha eletto Riccardo Aldighieri, che ha dato spazio anche all'inclusività. Stretta dell'Australia sui social media. D'ora in poi saranno vietati agli adolescenti sotto i 16 anni di età, grazie all'adozione da parte del Parlamento di Canberra di un disegno di legge ad hoc, considerato fra i più rigidi al mondo. L'obiettivo è proteggerli da potenziali danni. Il provvedimento, precisano i media internazionali, dovrebbe riguardare i più popolari siti come Facebook, Instagram, X o TikTok, e impone alle stesse piattaforme digitali e non ai genitori l'obbligo di adottare delle misure per evitare l'apertura di profili da parte dei minori, prevedendo allo stesso tempo delle multe salatissime, fino a oltre 30 milioni di dollari, per quelle aziende tecnologiche che non la rispetteranno. Dovrebbero essere esentate alcune piattaforme come WhatsApp e YouTube, di cui gli adolescenti potrebbero aver bisogno per fare i compiti. Un terzo della popolazione mondiale, in particolare nelle regioni a basso reddito e nelle aree rurali, non ha accesso ad internet. Un rapporto dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, Agenzia delle Nazioni Unite, stima che 5,5 miliardi di persone sono online nel 2024, con un aumento di 227 milioni di persone, mentre sono 2,6 miliardi le persone offline in tutto il mondo, e 1,8 miliardi di questi vivono in aree rurali. Mentre continuiamo a fare progressi sulla connettività, nelle comunità più vulnerabili del mondo l'esclusione digitale rende la vita ancora più difficile, ha affermato il direttore del Telecommunication Development Bureau, Cosmas Lakison-Zavazzava, commentando il rapporto. L'uso di internet rimane dunque strettamente legato al livello di sviluppo. Nei paesi ad alto reddito si stima che nel 2024 il 93% della popolazione utilizzerà internet. Al contrario, nei paesi a basso reddito, si prevede che solo il 27% della popolazione sia online. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per rimuovere le barriere che impediscono alle persone di essere online e colmare il divario nell'utilizzo, in modo che tutti possano accedere a internet, ha insistito Zavazzava. Questo rapporto è una storia di due realtà digitali tra paesi ad alto reddito e paesi a basso reddito, ha affermato Doreen Bogdan Martin, segretario generale dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che sottolinea come il vero progresso nel nostro mondo interconnesso dipende non solo dalla rapidità con cui ci muoviamo, ma anche dalla garanzia che tutti procedano insieme. Il rapporto ricorda, infatti, che mentre l'accesso a internet continua a diventare più economico, nei paesi a basso reddito, il costo di un abbonamento fisso alla banda larga rappresenta quasi un terzo del reddito medio mensile.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.